assieme a Ronchi e a Morabito, faremo una presentazione in tre parti sostanzialmente di questo lavoro, perché il lavoro ha una certa complessità, come hai visto, e fa seguito in qualche misura a quanto abbiamo fatto negli anni precedenti. Prima abbiamo definito il quadro generale, abbiamo visto gli effetti della crisi climatica, con questo rapporto noi cominciamo ad entrare, a dare la parola ai soggetti della green economy, cioè a dire sostanzialmente alle imprese. Ora dico, manda pure la prima, diciamo imprese e l'ambiente. La green economy quindi, e lo ha già detto Tullio Fanelli, non è un settore dell'economia, ma è un modello generale di economia capace di produrre un benessere di migliore qualità, più equamente distribuito, migliorare le qualità dell'ambiente e salvaguardare il capitale naturale. La green economy, questa è la seconda affermazione importante, pone fine al rapporto storicamente conflittuale delle imprese con l'ambiente. Le imprese sono storicamente cresciute, lo sappiamo, consumando risorse naturali, materie prime, energia, producendo esternalità negative, positive anche, ma negative molte, impatti ambientali, emissioni, grandi quantità di rifiuti, disagi e conflitti sociali. Lo sviluppo industriale e la globalizzazione hanno alimentato la crescita economica e il benessere a livello mondiale, sia pure con grandi luci ed ombre, con grandi vincenti e perdenti, ma hanno imposto costi sociali, ambientali e sanitari elevati, consumismo, sprechi, iniquità distributiva, diffuse zone contaminate, mari, corsi d'acqua compresi, esaurimento delle risorse, è un preoccupante cambiamento climatico in atto. La questione delle risorse dell'energia è il nocciolo della green economy, di questo ragionamento che ha introdotto Fanelli prima, del senso globale della proposta della green economy che investe l'intero sistema industriale, perché deve fare conti. Al di là delle questioni sociali di cui ho appena accennato, non potremo certamente approfondire moltissimo, ma che pure sono importanti, le questioni dell'interesse industriale sono ormai abbastanza universalmente connesse con la capacità di un buon utilizzo delle risorse materiali e con un buon uso delle energie. I modelli ai quali ci siamo riferiti sono diversi, ne riferirò alcuni. Questo nella diapositiva che vedete è il modello dell'UNEP, che non si limita a chiedere alle imprese di migliorare le loro politiche ambientali, questo è un discorso che è nato molti anni fa, ma propone delle cose nuove. Migliorare la resilienza d'impresa, la parola resilienza è una parola di gergo? Comincia a sentirsi anche in televisione, può darsi che fra un po' diventi vocabolario comune. Comunque è la capacità di qualsiasi soggetto di resistere agli stress, di non essere spazzato via da elementi come crisi, pressioni o momentanee mancanze di risorse. La resilienza d'impresa, con un buon uso dell'energia e con un buon uso delle risorse, aumenta grandemente. Questo è entrato non piano piano, è ormai un valore acquisito nel sistema industriale internazionale, assieme alla capacità di crescere adottando nuove tecniche di autovalutazione, cioè le imprese devono cominciare a saper valutare non solo il bilancio annuale in termini finanziari, ma gli altri bilanci della ricchezza, guidare il cambiamento delle politiche industriali, chiede l'UNEP alle imprese, quindi si chiede una partecipazione proattiva, non soltanto rispettate le leggi, non violate le norme ambientali. Andare oltre l'interesse di breve termine, la questione climatica ha impostato il problema mondiale dello short termism, che è un problema di politica generale, cioè non si riesce più a fare nemmeno politica avendo soltanto la punta del naso davanti, e allargare la cerchia degli interessi da quella degli azionisti ad una cerchia più larga con un orizzonte temporale molto più lungo. Guadagnare poi un diverso coinvolgimento dei dipendenti e migliorare la produttività delle risorse, come abbiamo detto. Introdurre infine, questo diciamo in sintesi, la sostenibilità come elemento strategico. Introdurlo non vuol dire solo fare delle dichiarazioni di natura letteraria, ma introdurla materialmente nell'assetto dell'impresa. E quindi utilizzare i concetti di sostenibilità sia nel riorganizzare il management che per la comunicazione agli investitori e ai clienti, e quindi adottare la cosiddetta tripla contabilità, che è in inglese questo triple bottom line. Il bottom line non è che quando avete fatto il conto della spesa e tirate una riga, e quello è la bottom line, alla fine avete guadagnato o avete perso. Questa riga va tirata sotto anche ai bilanci ambientali e ai bilanci sociali. Si comincia a studiare il modo di farlo, perché non si fa tutto questo lavoro solo con gli equivalenti monetari, cioè dicendo un chilo di anidride carbonica vale 3 decimi di euro, quello che sia. Ci sono valori non negoziabili in termini monetari, e sono essenzialmente nell'area sociale, etica, ma soprattutto del capitale naturale, cioè dire ci sono molte cose della natura per cui non vale la pena di sforzarsi di dire che valgono 3 dollari o 3.000 dollari, è importante conservarle nella loro funzione, e quindi i bilanci si fanno anche con variabili fisiche, non c'è bisogno di ricorrere sempre al denaro. Il programma delle Nazioni Unite, della Stazione per lo Sviluppo dell'Unito delle Nazioni Unite, è un programma di greening, cioè un programma internazionale chiamato Green Industry, di crescita verde, di protezione del capitale naturale, di protezione della salute e del benessere umano, mediante una trasformazione dall'interno dell'industria esistente, da una parte, e dall'altra con l'allargamento dello spazio di mercato delle industrie che offrono beni e servizi ambientali. Questa questione la vedremo poi meglio, e certamente sarà ripresa anche dagli altri presentatori. La Green Economy si sta svolgendo, ha una storia, si svolge attraverso la convergenza di un settore di produzione di prodotti di qualità ambientale e prodotti e servizi di qualità ambientale in crescita. Ancora, se valutato in termini di valore aggiunto, non grandissimo, è di un settore imponente, viceversa, in cui si stanno introducendo le tecnologie per l'uso corretto delle risorse, dell'energia, dell'acqua, eccetera, eccetera, che sono questi procedimenti di greening che sono accompagnati, come vedremo dopo, anche da cambiamenti dei modelli di business. I vantaggi secondo l'Unido, del progetto che propone, sono costi ridotti nei materiali vergini e delle commodities, maggiore sicurezza degli approvvigionamenti. Già intravedete qua un elemento implicito di economia circolare, cioè di uso, riutilizzo di materie prime, riduzione dei costi e dei rischi di inquinamento, minori costi per gli investitori, maggiore appeal e migliore impegno dei dipendenti, maggiore conoscenza delle ecotecnologie. Vedete che poi nell'elenco di queste cose ci sono dei riflessi da un progetto all'altro. Andiamo al successivo, che è quello dell'OECD. Che fornisce molto concretamente indirizzi per le imprese in transizione green, dicendo che occorre fissare obiettivi e metodi, che occorre effettuare le misurazioni delle grandezze che si mettono in gioco, che occorre progredire e migliorare su tutto il terreno dell'organizzazione aziendale. Quindi diciamo attenzione in ciascun punto della catena del valore. La catena del valore si piano piano tende a considerare con perimetri sempre più larghi. Questo concetto ve lo voglio sottolineare, perché rispetto ai processi di globalizzazione oppure ai processi di esternalizzazione delle produzioni, è evidente che si cerca anche possono aver cercato in qualche modo di sfuggire alla regolamentazione ambientale, di trarre maggiori vantaggi o di fare attività in in paesi in cui ci sono le condizioni di vantaggio. Questo ha prodotto disagi e dispute a proposito dell'Organizzazione Generale del Commercio Internazionale. E fondamentalmente si è fatto un salto in avanti, includendo nel perimetro della valutazione ambientale e della valutazione di sostenibilità delle imprese in transizione green tutto il perimetro della catena del valore. Quindi, da un lato, i fornitori, chiamiamo a monte i procacciatori di materie prime, i progettisti, le tecnologie, ma anche tutti coloro che lavorano per te per fare una parte del tuo processo produttivo, e infine, altrettanto importante, ciò che c'è a valle. Metti pure lì, è mio quello. No, mettilo, spostalo lì. I consumatori sicure hanno un ruolo cioè, importante nel sistema industriale. Andiamo avanti. Se questo non si muove, sono un po' più. Ora, mi premeva brevissimamente riferire di un'azione che la Comunità Europea ha una presenza importante anche nel settore della green economy, dei cambiamenti climatici, è ovvio, lo sapete, ma anche delle iniziative molto concrete e importanti, una delle quali è il Green Action Plan, che è stato lanciato l'anno scorso per le piccole e medie imprese, che su una base di una valutazione della comunità fanno oltre il 90% delle quelle che noi chiameremo partite IVA, delle imprese registrate, e più del 50% del raggiunto. Quindi diciamo, non stiamo parlando di un settore marginale, non stiamo parlando del settore che abbiamo definito green, core green in senso stretto, ma stiamo parlando di un mondo molto vasto in cui l'innovazione entra con grandi vantaggi per gli imprenditori. È sostanzialmente basato su questi punti: una imprenditorialità green per le aziende del futuro, cioè promuovendo una innovazione sia nella tecnologia ma anche nell'organizzazione delle aziende, facilitare la partnership, eccetera, eccetera. Una catena del valore più green, questo l'avevamo già visto per il progetto dell'OCSE, promuovere l'economia circolare, su cui la Comunità Europea si sta spendendo molto, e assicurare un mercato unico intanto per le imprese green in Europa, questo è già un dato praticamente acquisito, in modo che non ci siano dogane di fatto, diciamo, nello scambio dei beni e dei servizi di qualità ambientale, e che le aziende siano spinte a muoversi su un teatro molto più vasto di quello del proprio paese. L'unica preoccupazione che non voglio mancare di comunicarvi è che una settimana fa circa la Comunità Europea ha chiuso di colpo questo sito web destinato a questo programma, senza dare spiegazioni. Ora, noi sappiamo che ci sono delle difficoltà, non è del tutto chiaro come si stia evolvendo il punto di vista della Comunità Europea su tante cose. Tra l'altro domani mi pare che tu presenterai un tuo libro su un nuovo tipo d'Europa, è domani? Noi abbiamo in mente le insufficienze della Comunità Europea, ma ci fa soffrire il fatto che un programma così ben articolato come il Green Action Plan, perché davvero andando a esaminare i documenti voi trovate ispirazione per molti dei concetti che abbiamo messo qui sul tavolo, sia chiuso senza che sia indicato con chiarezza dove procede questo tipo di attività. Vai pure avanti. In occasione, andiamo adesso nel mondo dei modelli di business delle imprese. In occasione di Rio+20 fu presentato una campagna per trasformare il modello industriale e per adattarlo al futuro. Il nome è Corporation 2020 è stato scritto da Pavan Zucker, che è l'autore stato dell'attore, diciamo, è uno dei direttori della campagna Green Economy dell'UNEP. Noi come fondazione abbiamo provveduto alla traduzione di questo libro in italiano, sarà presentato tra qualche mese quando lui potrà venire in Italia. Molti dei concetti che lui mette nel suo libro noi li abbiamo considerati e valorizzati. Lui fa una giusta posizione tra imprese che chiama Corporation 1920, Fordismo e post-Fordismo, mettendo in evidenza anche quelli che furono i valori positivi di quell'epoca. Per esempio la visione dello sviluppo economico che aveva Ford non è quella che poi hanno gli economisti della scuola di Chicago, assolutamente no. E tra l'altro Ford fu sconfitto in un famoso processo in cui lui sosteneva che l'interesse delle imprese non era solo far soldi, era la corte americana gli diede torto, entrando poi nei fatti in una fase che attraversa la guerra in cui diciamo, alle imprese fu lasciata mano libera e i programmi come quelli di Roosevelt di New Deal furono essenzialmente politiche pubbliche. Ora qui nella tabellina, ci passiamo sopra rapidamente, ci sono alcuni concetti di raffronto tra le imprese tradizionali della Corporation 1920 e quella della Green Economy, chiamata Corporation 2020, ad esempio gli interessi non solo degli azionisti, non solo creazione di denaro ma creazione di ricchezza, non più generazione di esternalità, sostituire la cooperazione alla competizione e così via. Rapidissimamente il testo ha un capitolo in cui fa un resoconto di quali sono gli strumenti di cui sono strumenti davvero molto potenti, normativi e in parte volontari, per valutare le performance ambientali delle imprese e in parte già anche per valutare le prestazioni sociali. Sono le ISO, sono le EMAS, sono gli Ecolabel, sono le VIA, le VAS, l'AIA, eccetera. Non mi soffermo perché credo che qui ci sia una scelta in questa stanza su questo argomento. Sono più recentemente le impronte ambientali che sono state indirizzate sui processi e sui prodotti, sono l'introduzione dell'approccio LCA in maniera profonda in ciascuno di questi strumentari. Ma quello che preme a noi lì e che diciamo nel rapporto è che la green economy non può che essere la porta dello sviluppo sostenibile, ha quindi una domanda più alta di quella che non sia la semplice valutazione, che non sia la valutazione ambientale in quanto tale. Richiede quindi una valutazione piena del ruolo sociale dell'impresa, quindi questo è stato fatto, non è che non sia stato fatto in questi anni, voi lo sapete, le imprese, specialmente le grandi, quelle che se la possono permettere, hanno pubblicato i cosiddetti rapporti corporate social responsibility, che sono rapporti di sostenibilità con il difetto però di essere unilaterali, cioè di essere emessi sulla base di standard non particolarmente vincolanti e di non avere, come invece gli strumenti di valutazione ambientale di cui abbiamo parlato prima, hanno un corpus di soggetti il cui obiettivo sia quello di valutarli. È per questo che la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile ha preparato una sua struttura, un suo modello di valutazione di sostenibilità che chiamiamo proprio Green Economy Report, su cui non mi posso intrattenere, ma mira sostanzialmente a dare una valenza più oggettiva alle valutazioni di sostenibilità delle imprese e ad aumentare l'interesse per le questioni economiche, sociali, occupazionali, della salute e della sicurezza. Quanto mi rimane? Un minuto? Penso che... Allora, io salterei, diciamo, c'è tutto un discorso nel rapporto sui modelli di impresa, sui modelli di business, richiederebbe, è anche un discorso un po' noioso non poterlo fare, quindi in fin dei conti me ne sarete grati, ma bisogna tener conto che non si può modificare soltanto l'input e l'output di un qualsiasi sistema e quindi neanche di un'impresa dove materie prime, prodotti, bisogna entrare nel modo in cui queste materie prime si acquisiscono, nel modo in cui si vende, oppure si fa sharing economy, oppure si usano sistemi di leasing o qualsiasi altra cosa voi vogliate che cerchi di mitigare gli effetti negativi del consumo. Ma sostanzialmente questo corrisponde ad una importante, ad un importante cambiamento anche nell'assetto interno dell'impresa. C'è tutto un discorso su cosa si deve fare in termini di gestione, di strategia, di rendicontazione, su cui il rapporto si estende. Ora, una conclusione su cui Edo poi certamente tornerà, che riguarda la visione che noi oggi vi presentiamo di questo processo in marcia della Green Economy, fatto da due noccioli fondamentali. Il primo è quello delle imprese core green, cioè quelle imprese che realizzano, è la penultima, imprese core green, sono imprese che realizzano prodotti, beni e servizi ad alta valenza ambientale. Esiste una classificazione, si chiama EGS, fatta dalle Nazioni Unite e da Eurostat, per cui è un settore, è un mondo in grande espansione. Ho questi dati che sono riferiti dal rapporto, che il mercato mondiale a bassa emissione di carbonio è stimato in 4.200 miliardi di euro, 21% è la quota della Comunità Europea. Ma quello che importa è che in media questo mercato è cresciuto a un tasso annuo del 4% durante il periodo della crisi, quando nessun altro settore è cresciuto, e durante la recessione ha dimostrato la capacità di fare green jobs creation, cioè di procurare nuova occupazione. Il discorso non è falsamente ottimistico, sappiamo che se questo settore ha guadagnato posti di lavoro, altri lo hanno perduto e le perdite sono assai rilevanti rispetto a quello che, però non possiamo non sottolineare che questo settore è in grande espansione e che continua a creare conoscenze, posti di lavoro e capacità. Quello che io ho chiamato, che il rapporto chiama imprese go green, io le definiscono come il grande settore che costituisce il futuro vicino della Green Economy, laddove cominciano ad entrare i prodotti e i processi più ecoefficienti che valorizzano la riduzione, il riuso, il riciclo dei rifiuti, il maggior uso delle energie rinnovabili, la fornitura di funzioni e benefici piuttosto che la vendita dei prodotti. Questo corpo non è così ben definito, non ha le tabelle EGS come quelle che ha l'industria verde, è un mondo al quale noi dedichiamo una indagine molto orizzontale, cioè con una grande quantità di domande che abbiamo portato agli operatori e alle imprese, di cui parlerà nel seguito Edo, che occupa una buona parte del libro, da cui abbiamo ricavato una valutazione che, al di là, voi sapete, le statistiche uno tende a rispondere come in chiesa, cioè dicendo sempre le preghiere, ma abbiamo messo anche domande di controllo, abbiamo la certezza di aver interpellato soggetti di grande serietà e impegno sociale, quindi diciamo il risultato, che è un risultato come verrebbe confortante, dà oggi l'idea di questi passi davanti. L'economia go green è sommata all'economia green o green uguale a tutta l'economia? No, o perlomeno non ancora. Esiste uno spazio, chiamatelo come volete, chiamatelo brown, chiamatelo come volete. Poi c'è chi ha antipatia per il nucleare, come me c'è chi ha antipatia per qualsiasi altra cosa. Metteteci dentro questi settori, quelli che non hanno futuro. Questi sono i settori che hanno un futuro, che sono indispensabili per il progresso e la crescita dell'economia e del benessere e delle altre cose che abbiamo detto. E sono in espansione quantitativa non solo, ma qualitativa, cioè i processi avvengono al loro interno, in una maniera anche complessa, tanto complessa da indurre noi a dedicargli, se poi il Consiglio nazionale confermerà questa impostazione, il rapporto dell'anno prossimo.